Una chiave di lettura.
Ben ritrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con una chiave di lettura. Ha suscitato sgomento in tutta Europa la fondazione in Olanda del partito politico dei pedofili. Il fenomeno è grave perché rappresenta una giustificazione culturale della pedofilia. Ma come viene percepito tutto questo dalla società e dall'opinione pubblica? Stefano Leszczynski, giornalista della Radio Vaticana, lo ha domandato ad Antonio Marziale, sociologo, presidente dell'Osservatorio Diritti dei Minori in Italia.
Intanto l'approdo politico a quello che è definito o autoproclamatosi come tale partito dei pedofili altro non è che la sintesi di un processo di normalizzazione culturale che passa attraverso un'apologia manifestata soprattutto attraverso la rete multimediale internet, dove sappiamo, abbiamo già conoscenza dei siti a sfondo psicologico, cioè una summa di angolazioni culturali o pseudoscientifiche tendenti a giustificare e a normalizzare la pedofilia, definita anche da esponenti politici nostrani come un orientamento culturale, come il diritto dei bambini all'espressione della sessualità. Quindi il problema è questo, lo sconcerto esiste, il fatto che i pedofili abbiano alzato il tiro forse per i non addetti ai lavori può sembrare una cosa fuori dal mondo, ma per chi combatte il fenomeno da anni nulla di così innovativo, perché l'approdo assolutamente naturale a quello che è un processo di normalizzazione e attenzione che filtra anche da passaggi mediatici che non sono propriamente pedofili ma che contribuiscono sia pur impropriamente e involontariamente alla normalizzazione del tutto e finisce per assuefare la società che invece dovrebbe reagire a queste provocazioni e certamente reagire in un modo fermo.
Ecco, si ha un po' l'impressione che i bambini vengano rappresentati nel mondo di oggi come particolarmente maturi, quindi particolarmente smaliziati. Questo messaggio che viene recepito dalla società rischia di essere più pericoloso di quanto non si potrebbe sospettare?
Lo è sicuramente, è pericolosissimo, perché il bambino, nonostante l'evoluzione dei tempi, nonostante l'evoluzione culturale e tecnologica che segna anche un'evoluzione dell'uomo, rimane bambino. La psicologia li definisce soggetti in età evolutiva, individua convenzionalmente la fine dell'età evolutiva ai 18 anni, ma non per un fatto squisitamente letterario o legislativo, perché a 18 anni è un'età in cui biologicamente, biochimicamente, psicologicamente il soggetto assume delle connotazioni tali da poterlo immettere nella vita adulta, cioè anche se poi di fatti noi assistiamo anche al fenomeno dei mammoni, cioè ancora i trentenni e i quarantenni che rimangono a casa, e io per mia logica credo che l'età evolutiva proprio finisca quando una persona è capace di assumersi delle responsabilità proprie, lavorare e quindi formarsi una famiglia e mantenerla. Quindi in qualche modo noi non possiamo forzare la natura, ci sono da più parti tentativi di far ancora crescere i bambini anzitempo, per esempio mi riferisco a quelli che vogliono dare loro la patente per l'automobile a 16 anni e non più a 18, quelli che addirittura a 14 anni vorrebbero dar loro la possibilità di partecipare alle elezioni politiche. Questa è gente che non conosce il mondo dell'infanzia, questa è gente che in maniera volontaria o involontaria violenta quello che è l'infanzia, perché per violenza all'infanzia non bisogna solo pensare alla violenza fisica, ma ci sono delle forme più subdole, come appunto la violenza culturale o psicologica, che sicuramente fanno più male, e anche questo rientra in un processo di normalizzazione e di accettazione di tutto ciò che significa abuso nei confronti dell'infanzia.
Si parla anche di affrontare problemi di natura etica e morale, cioè come trasmettere dei messaggi positivi alla società e far comprendere, ad esempio, che dietro delle immagini pedopornografiche che alcuni ritengono non particolarmente pericolose o gravi, diciamo, come reato, che dietro quelle immagini c'è ed è ben visibile un bambino in carne e ossa che ha subito quelle torture. Spesso non c'è questa percezione della realtà da parte delle persone. Come si può fare per far comprendere quello che c'è dietro il fenomeno in realtà?
Quello che lei dice trova assolutamente riscontro obiettivo, perché io mi rendo conto che parlando tramite i mezzi di comunicazione di massa, noi l'abbiamo ripetuto anche grazie alla vostra disponibilità, che dietro queste fotografie, dietro questi filmati c'è della sofferenza autentica, dei bambini che soffrono veramente, che vengono abusati, violentati, quindi non si tratta di un prodotto cinematografico virtuale con dei pupazzi animati. Quindi noi la storia la conosciamo e da anni tramite mass media la stiamo anche promuovendo, però il problema è questo, che poi mi capita di girare nelle scuole di tutto il territorio nazionale italiano e vedere come la reazione sia da parte della componente genitoriale a tratti traumatizzata, nel senso che quando io illustro queste cose e senza il filtro mediatico, cioè nell'ambito di una conferenza, di un discorso punto a punto, faccia a faccia, io mi rendo conto e leggo nei loro occhi il terrore, come se nonostante la televisione li avesse informati, la radio li avesse informati, i giornali li avessero informati, questi genitori scoprissero qualcosa di nuovo, di terribile. Quindi capisce che non basta il messaggio mediatico. Cosa fare? Attenzionare quanto più è possibile con una sorta di porta a porta, non trascurare il fatto, cioè non omettere di parlare con la gente di questo problema, non fare come lo struzzo, cioè affrontarlo. Io ce l'ho per esempio con quei giornali che riportano il fatto di cronaca pedofilo solo quando c'è il fattaccio come la morte di Tommaso, che poi non c'entrava nulla, almeno così sembra, con la pedofilia, ma la pedofilia è un reato che viene consumato secondo dopo secondo ogni giorno.
Possiamo forse fare un'ultima considerazione conclusiva su quello che è la pedofilia? Da un punto di vista pratico è facile immaginarlo, da un punto di vista giuridico la questione è molto complessa. Tra l'altro in Italia non esiste un reato di pedofilia.
Ma la pedofilia è un crimine contro l'umanità, perché la pedofilia è un abuso fisico nei confronti di bambini inermi e indifesi. Voglio ricordare ai radioascoltatori che si tratta di bambini sempre più piccoli, perché la violenza scoperta grazie a filmati pedopornografici riguarda bambini anche in tenerissima età, si tratta di bambini di 9 mesi, 8 mesi. La pedofilia è un esercizio criminale esercitato da criminali, e guardi, io voglio assolutamente qui sfatare un mito, cioè nel senso che sono d'accordo che chi è pedofilo è una persona che è malata di disturbo della sfera sessuale. Questo però non giustifica assolutamente il reato, e questo deve in qualche modo portarci a due ordini di considerazioni. Il primo è quello, sì, di condannare il reato, quindi di perseguire il reato, sicuramente di garantire anche la pena al soggetto, e in questo modo insomma tentare di essere ambivalenti. Non si può solo ed esclusivamente giocare la falsa riga di queste pseudo giustificazioni psicosociali del momento che ci fanno avere per strada criminali che uccidono, poi basta un buon perito psichiatra che va in tribunale e dimostra che tu in quell'istante eri momentaneamente incapace di intendere e di volere e vai fuori. E questi sono cavilli, sono lessicali, sono dei ghirigori, come li chiamo io, lessicali e psicologici, che servono solo ed esclusivamente a giustificare una legislazione che, nonostante gli aggiustamenti e i tentativi di aggiustamento, rimane una legislazione che fa acqua da tutte le parti, e nonostante che l'Italia sia uno dei paesi più evoluti dal punto di vista legislativo, e comunque se evoluzione significa ammettere il pedofilo al patteggiamento, onestamente credo che il percorso sia molto lungo, e dire oggi dal punto di vista della legislazione che cosa sia la pedofilia, in qualche modo devo convenire con lei. In questo momento la pedofilia dal punto di vista legislativo tutto è tranne che un reato.
Bene, grazie allora ad Antonio Marziale, presidente dell'Osservatorio Diritti dei Minori in Italia, intervistato, lo avete sentito, da Stefano Leszczynski della Radio Vaticana. Con questo chiudiamo il nostro appuntamento con una chiave di lettura. Vi lascio agli altri programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.